Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 166, benvenuti. Prima apertura di febbraio per il nostro circolo privato nerd. E visto che ci stiamo addentrando quindi nel 2021, io vorrei dedicare questo mese a esplorare il futuro, un po' per cercare di tornare anche a un vago ottimismo, no? Nel senso, arrivati a questo punto possiamo ragionevolmente ricominciare a guardare un pochino verso il futuro che è sempre lì, non è che è andato via. E allora, vorrei dedicare uno spazio più o meno fisso da questa puntata in poi, per tutto il mese, alle grandi aspettative che abbiamo per il mondo dei videogame in questo 2021.
Alert! How's it looking up there?
It's good, Dad. Metrocot movement is normal. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard?
One combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never gonna miss it. Here, see for yourself.
Lo so, questo è un gioco bellissimo, ma è uscito l'anno scorso. Ma perché sentiamo Half-Life Alyx? Perché oggi ci chiederemo dove è arrivata e dove sta andando la realtà virtuale, che insomma speriamo che in questo 2021 possa finalmente fare il botto, ma forse non è ancora il momento, sembra non arrivare mai il momento della realtà virtuale per tutti. Ne parleremo tra poco, più diffusamente.
Benvenuti in Giappone, signori. L'ora locale è domani.
Parleremo poi anche di fumetti e di fumetti giapponesi che sono abbastanza i nostri preferiti in questo periodo e magari faremo un viaggio nel tempo e nello spazio, nel senso che andiamo a scoprire oggi il manga Gekiga, il manga cosiddetto per lettori ormai non più giovanissimi, ecco, che poi è anche il tipo di manga che sta invadendo le librerie e le fumetterie soprattutto nell'ultimo anno ed è tutto materiale proveniente dagli anni 60, 70 e 80. Oggi raccontiamo tre libri bellissimi che fanno parte di questo genere e cerchiamo di capire perché dovremmo sempre cercare di espandere i nostri orizzonti manga.
Get ready, because I'm gonna tell you about the best game jam of all time. So, awkward question, but what is a game jam?
Prima di tutto, però, vorrei fare con Stefano Maccarinelli della Stelex Software il punto della situazione, anzi proprio il reportage su come è andata la tappa ticinese della Global Game Jam. E per questo io saluto Stefano, gli do il benvenuto ancora una volta qui a Nerd 3.0.
Ciao Miki.
Allora, Steph, dici subito, Global Game Jam 2021, meno del solito o meglio del solito?
Oserei dire più del solito e meglio del solito.
Fantastico, c'è grande positività. Stai lì perché tra poco ne parliamo, eh. Prima andiamo con l'audio game. È arrivata l'occasione di farvi regalare un videogame da Nerd 3.0, da Rete 3. Come funziona lo sapete, ascolteremo insieme tre indizi sonori che raccontano un videogame misterioso. Bisogna indovinare il titolo di questo gioco e chi indovina si porta a casa il videogame in questione. Quando indovinate scriveteci quindi che gioco è, mi raccomando solo all'indirizzo email nerd@rsi.ch, no WhatsApp, no SMS. Titolo del gioco misterioso della settimana, il vostro nome completo e indirizzo. Il primo che risponde correttamente vince e adesso andiamo a scoprire ufficialmente qual era il gioco misterioso della scorsa puntata.
A new era of motorsports has arrived. Taking what you love about racing to a whole new level. Intense action, thrilling overtakes, and exciting incidents are now the norm, not the exception. This racing revolution needs a new breed of driver, and this is where you come in.
Il gioco di settimana scorsa era Project Cars 3, complimenti a Umberto Di Agno che ha indovinato per primo e se l'è portato a casa. E ora andiamo ad ascoltare il primo indizio per indovinare il videogame misterioso di oggi. È un gioco uscito nel 2020 ed è un seguito. Se sapete già il titolo, scrivetelo insieme al vostro nome, cognome e indirizzo completo a nerd@rsi.ch.
Hadouken! Abbiamo concepito un gioco che premierà il giocatore hardcore con centinaia e centinaia di ore.
Finito!
Ma per lavorare a questo gioco ho mandato all'aria il matrimonio! Ho due gemelli che non ho mai conosciuto!
Quando li conoscerai, digli che il tuo gioco è troppo facile.
E c'è qualcuno che i videogiochi si è messo a farli davvero, anche dalle nostre parti. in modo, come dire, amatoriale ma professionale allo stesso tempo, e cioè tutti quelli che hanno partecipato alla tappa ticinese della Global Game Jam, organizzata come sempre grazie agli sbattimenti della Stelex Software e di Stefano Maccarinelli, collegato con noi. Allora Stefano, dici se questa edizione 2021, in cui non eravate tutti nella stessa stanza fisicamente, insomma, beh, dici se ha funzionato lo stesso alla fine.
Beh, direi assolutamente sì. Diciamo che pensavamo di non avere particolari problemi con quello che era il lato tecnico, perché appunto conoscendo il background di appassionati in tecnologia dei partecipanti ed essendo stati abituati appunto negli scorsi mesi, caso pandemia, già a utilizzare parecchio questi strumenti, beh, diciamo che si sono trovati tutti molto bene. Chiaro che è mancato un po' l'aspetto umano, il contatto, ad esempio il fatto di condividere la pizza tutti assieme alla sera, oppure di dormire tutti quanti nell'aula per terra nei sacchi a peli. Beh, questo chiaramente un po' è mancato, però devo dire che è stata una gran bella edizione, perché abbiamo avuto record di partecipanti e soprattutto anno dopo anno, e questo che sono veramente molto contento, la qualità dei giochi aumenta sempre di più, e questo è veramente un punto a favore.
L'importanza del contatto umano anche per i nerd, che insomma spesso su questo sono un po' carenti, ma adesso andiamo proprio sul core business della Global Game Jam, e cioè la produzione di videogiochi più o meno amatoriali. Allora svelaci il tema di quest'anno e soprattutto dici quanti e quali videogiochi avete prodotto.
Il tema di quest'anno era Lost and Found. La cosa bellissima è che guardando il sito proprio generale della Global Game Jam mondiale sono stati realizzati veramente migliaia di giochi sullo stesso tema, ma uno diverso dall'altro, e questo è bellissimo. In Ticino invece abbiamo prodotto 6 videogiochi, e anche questi molto diversi l'uno dall'altro. Si sono sbizzarriti i partecipanti, chi ha fatto un gioco più improntato sulla narrativa, chi più sull'azione. Devo dirti che le idee non sono mancate, ad esempio quella che è stata divertentissima è del personaggio che cerca tramite l'ausilio del telecomando la macchina in un parcheggio enorme, non sa più dove l'ha parcheggiata, quindi segue il richiamo del...
Cioè praticamente è un gioco minimale, un gioco di vita quotidiana, bellissimo.
Devo dirti, il gioco che ha vinto invece ci ha sorpreso veramente tanto, perché un gruppo formato sul momento, non si conosceva nessuno, c'erano 2 musicisti addirittura all'interno del progetto, ed è uscito qualcosa di incredibile. Si chiama Lost Memories ed è un viaggio tra il mondo dei sogni alla ricerca delle memorie perdute, ed è qualcosa che vi consiglio di andare a scaricare e provare assieme agli altri giochi, naturalmente.
Ecco, spieghiamo esattamente come si fa ad andare a scaricare, quindi provare i giochi che sono stati prodotti durante la Global Game Jam, anche ticinese ma non solo.
Beh, per andare a giocare ai giochi basta visitare globalgamejam.org, cercare la tappa appunto della Supsi di Manno, e da lì appunto poter scaricare tutti i vari 6 giochi prodotti durante l'evento.
Hai parlato di un vincitore a livello ticinese?
Beh, diciamo che non c'è un vincitore, perché lo scopo delle Jam, lo diciamo sempre ogni anno, è proprio quello della condivisione della passione, il creare un networking tra i partecipanti per poter avere anche dei contatti al di fuori dell'evento stesso. E questo è il vero spirito della Jam. È una competizione sì, ma tra virgolette. Noi appunto in Ticino, grazie a uno sponsor, siamo riusciti a dare un premio al gruppo vincitore, anche se naturalmente non era questo lo scopo base di tutto.
Ma è sicuramente una cosa che non dispiace a chi lo riceve, soprattutto dopo praticamente 2 giorni di lavoro ininterrotto. Dunque, grazie Stefano Maccarinelli, ritroveremo naturalmente presto la Stelex Software qui sulle frequenze di Nerd 3.0. Grazie Stef.
Grazie a voi, a presto. No!
Che forza questo computer!
E allora, fammi vedere questo MSX Philips da 80K.
Che bei dischetti!
E con questo ci faccio un programmone sconvolgente!
Eh sì, che bello il progresso tecnologico, che bello guardare al futuro, e quindi oggi cominciamo a farlo inaugurando una serie di approfondimenti che ci accompagneranno per tutto il mese di febbraio. Argomento: quali potrebbero essere, diciamo, i trend del 2021 per quello che riguarda il mondo dei videogame. E cominciamo dal primo, e cioè la realtà virtuale.
La realtà virtuale è la chiave per l'evoluzione della mente umana.
Io ho molti videogiochi a casa. Li vuoi provare, Job?
Sì, in realtà non siamo andati tanto avanti da quel punto lì, no? Da quando c'era questo bellissimo film tratto da Stephen King, Il Tagliaerbe, 1992, con effetti speciali 3D che, visti oggi, sono davvero arte pura. Comunque, realtà virtuale, cosa vuol dire nel 2021? Beh, intanto cosa ha voluto dire nel 2020? Cioè, soprattutto, ha voluto dire questo capolavoro assoluto, Half-Life Alyx. Capolavoro che tra l'altro credo sia da sconsigliare a chiunque sia impressionabile, perché fa venire un'ansia pazzesca, ma insomma, in ogni caso, capolavoro rimane. Ecco, io vorrei proprio partire da Alyx, perché sapete cosa è successo nello scorso anno a Alyx? Che ha venduto 2 milioni di copie, che magari non è tantissimo in assoluto per l'industria dei videogame, ma è tantissimo relativamente al fatto che per giocarci solo serviva davvero investire un rene nel nuovo meraviglioso caschetto di Valve, l'Index. E insomma, Alyx è un gioco che, se fosse uscito in altri formati, sarebbe stato probabilmente il gioco dell'anno. Però è anche un gioco che, se ci pensi, ha senso solo con la realtà virtuale, ed era perfetto perché era stato già pensato con quell'hardware, quei controller. Quindi, cosa ci dice questa storia? Che la realtà virtuale è ancora un fatto di nicchia, e che non serve davvero al business dell'industria del videogame. Perché appunto, paragonate i 2 milioni di copie di Alyx con i 26 e passa milioni che ha venduto Animal Crossing, che è un gioco semplicissimo dove non devi fare niente se non, come dire, stare bene, no? Ecco, capite che se devi fare un investimento e sei una grande casa di produzione, beh, vai a cercare il prossimo Animal Crossing, non il prossimo Alyx. Detto questo, il potenziale della realtà virtuale rimane intatto. La realtà virtuale è sempre la next big thing dei nostri sogni. Peccato che, appunto, le grandi case magari cercano altre cose. Tipo Sony, che per adesso, riguardo al tema realtà virtuale su PS5, ha annunciato un bel niente. Nel senso che sì, c'è un nuovo visore nei piani, ma non si sa bene quando, se ne sa molto poco. In compenso, il vecchio visore si può usare su PS5, ma solo con un adattatore, e peraltro i giochi PS5 non sono compatibili con il visore vecchio, quindi per giocare con VR su PS5 devi prendere i giochi della PlayStation 4 comunque, quindi non ha molto senso. Ecco, messi in fila tutti questi indizi, possiamo dire che la VR sarà uno dei trend del 2021? No, io non credo, però rimane un grande, grandissimo potenziale che bisogna esplorare in qualche modo. Speriamo che escano altri giochi stilosi, almeno come, non lo so, quelli che sono usciti l'anno scorso, Phasmophobia, Paper Beast, The Room, sono tutti giochi che hanno mostrato ancora una volta che il VR può dire qualcosa. E se non ci avete giocato a questi giochi l'anno scorso, beh, il consiglio è quello di rimediare il prima possibile. Secondo indizio dell'audio game per indovinare il videogioco misterioso di oggi. Ascoltiamolo.
Oh, you have gone big, have you not?
I just can't wait to see how our child turns out. All I know is that there will be no limit to their potential.
Questo non è VR, è solo molto giappo. Se sapete la risposta, quindi il titolo del videogame, scrivetela a nerd@rsi.ch, nome del gioco misterioso, il vostro nome completo e indirizzo, e avrete la possibilità di vincere il gioco stesso. Tra poco chiudiamo la puntata sempre in Giappone, ma parliamo di fumetti.
Yoga Fire!
Questi sono matti, per comprare due giornaletti bisogna fare un'ora di fila!
Dunque, promesso che avremmo parlato di manga per questo finale di Nerd 3.0, e in effetti raccogliamo ben tre libri, di cui vi elenco i titoli. 17 di Baron Yoshimoto, Flight di Kuniko Tsurita e Il lupo dei bassi fondi di Tadao Tsuge. Edizioni Bede, il primo, e Coconino Press, gli altri due. Parliamo di racconti brevi, ma soprattutto di manga molto diversi dai soliti manga, ecco. E allora, facciamo un piccolo riassunto. Secondo le statistiche, quelle proprio ufficiali, il Giappone esporta principalmente autoveicoli e circuiti integrati, per un totale di qualcosa come 170 miliardi di franchi di controvalore ogni anno. Però l'importanza di queste due cose, macchine e elettronica, non può essere neppure lontanamente paragonata a quello del vero prodotto culturale più esportato dal Giappone nell'ultimo mezzo secolo, e cioè il fumetto. Ecco, noi, ovviamente noi occidentali, siamo stati esposti a migliaia di manga e di anime, però del fumetto giapponese abbiamo ancora un'idea abbastanza limitata, no? Da una parte robottoni e astronavi, dall'altra le donne bambola con degli occhi giganti, più magari qualche storia di sport, oppure di gente che si picchia lanciando, come dire, palle di fuoco dalle mani. Ecco, negli ultimi anni sta succedendo una cosa molto interessante, cioè che sta arrivando alla traduzione, anche in lingua italiana, tutto il resto del fumetto giapponese. Quello più, come dire, anticommerciale per i lettori adulti, nel senso che non è pensato per un pubblico giovane e basta. Dunque, i tre autori di cui parliamo oggi, Baron Yoshimoto, Kuniko Tsurita e Tadao Tsuge, sono tre autori del cosiddetto genere Gekiga, che più o meno significa qualcosa come immagini drammatiche. Ed è esattamente quello che sono i racconti brevi che trovate in questi tre libri, che sono storie drammatiche ambientate nel Giappone, diciamo più o meno tra gli anni 60 e 70, e mai, diciamo, negli strati alti della società. Seventeen racconta delle storie di ragazzi, adolescenti, che spesso finiscono in mezzo a episodi di violenza, Flight racconta la vita di una disegnatrice di fumetti squattrinata, e Il lupo dei bassi fondi, vabbè, lo dice già il titolo, mette insieme appunto delle storie dai quartieri più popolari di Tokyo. E tutti e tre i libri sono pieni di personaggi come criminali, vagabondi, prostitute, cioè gente che starebbe bene magari in un libro di Charles Bukowski o in una canzone di Fabrizio De André. Dunque, Yoshimoto, Tsurita e Tsuge. Tutti e tre ci raccontano un altro luogo e un'altra epoca, ma sono racconti davvero ancora attualissimi per quello che raccontano dell'oscurità dell'animo umano, no? E sono da leggere anche solo per capire che il fumetto giapponese è molto più che robottoni e storie d'amore. Il fumetto giapponese è davvero una miniera di storie di tantissimi generi diversi e anche, in alcuni casi, di alta letteratura. E noi siamo lì che pensiamo di conoscerlo, ma in realtà c'è una produzione talmente sterminata che, insomma, abbiamo appena cominciato a grattare la superficie. C'è tempo solo per l'ultimo indizio per indovinare il gioco misterioso di oggi.
Ah! You take on bandits! Fiends! Just who in the world are you? Please, spare my life! Wait, here, take this and leave me be!
Eccolo un grande GDR d'azione firmato Team Ninja. Se avete capito di che gioco si tratta, scrivete una mail a nerd@rsi.ch con il titolo del gioco misterioso, il vostro nome, cognome e indirizzo completo. Nerd 3.0 torna settimana prossima, sempre alle 18.30, sempre su Rete 3, oppure in podcast su Play RSI.